entriamo nella seconda parte del nostro incontro vecchiaia e vita eterna. Allora, nel primo incontro avevamo visto come la vecchiaia sia una vocazione a cui la Chiesa si è trovata impreparata, così come si è trovata la società, perché la vecchiaia è un fenomeno dei tempi moderni. Citavo i famosi dati in cui, quando fu fatta l'Italia 150 anni fa, la vita media dei maschi era 29 anni, la vita media delle donne era 34, quindi non 2000 anni fa, ma 150 anni fa. La vecchiaia è un fenomeno dei tempi moderni, di fronte ai quali noi ci siamo trovati impreparati, non solo come società, come welfare, come assistenza, eccetera, eccetera, ma anche come Chiesa. E allora ecco che abbiamo cominciato a scorrere quello che è il fondamento della nostra spiritualità, la Bibbia, per vedere che cosa la Bibbia ci dice sulla vecchiaia come vocazione che è data a taluni. La vecchiaia viene descritta talora come un tempo di grazia, no? Che il Signore concede, altre volte invece come tempo di decadimento, di sofferenza, di malattia, di involuzione, ma in ogni caso l'anziano è sempre da rispettare e da vedere negli anziani la stessa paternità e maternità di Dio. Bisogna metterli al centro della vita comunitaria, integrandoli al centro della vita comunitaria. E avevamo cominciato a vedere i caratteri a questo punto della spiritualità dell'anziano. Avevamo detto che la vecchiaia, poiché è un dono che non è dato a tutti, è un kairos, cioè non è solo un tempo, ma è un tempo propizio, è un tempo favorevole, è un tempo tra l'altro in cui tutto si è fatto breve, o meglio tutto si è concentrato, cioè anche l'esperienza spirituale, l'esperienza di fede, l'esperienza di Dio si concentra. E avevamo visto com'è importante allora evangelizzare la vecchiaia, cioè riempirla della letizia, della parola di Dio, della parola del regno che viene. Certo, questo non è facile, bisogna educarsi ad invecchiare fin dalla giovinezza per ottenere quella sapienza del cuore che ci fa capire quali sono le cose che davvero contano. E questo si ottiene, dice Gesù a Nicodemo, rinascendo nello Spirito Santo, questo Spirito Santo che continuamente, anche a chi è stanco, chi è affaticato, chi è debole, dà la forza per essere testimone e per essere proclamazione della bellezza del Vangelo. E avevamo poi cominciato a vedere alcuni esempi di vocazioni, di grandi vocazioni belle degli anziani, non sono tantissimi nell'Antico Testamento. Avevamo meditato su Abramo e Sara, su Abramo che a 75 anni fa il migrante economico da Carran nell'odierna Turchia, dove risiedeva, fino alla terra promessa, e che all'età di 99 anni, contro ogni speranza, no, diventa padre, mentre il seno di Sara, chiuso ormai da una quarantina d'anni, perché aveva 90 anni, diventa fertile e prodigiosamente nasce loro un figlio. Abbiamo visto Giacobbe, migrante economico, quando aveva 130 anni. Abbiamo meditato sulla figura di Mosè, che a 80 anni, invece di ritirarsi in pensione o a praticare gli hobby preferiti, viene strappato da Dio, da Madian, dove era diventato un importante capoclan, per ritornare in Egitto e diventare il liberatore di un popolo di dura cervice. Avevamo poi concluso con la figura di Caleb, questa meravigliosa figura di 85enne, il quale ha ancora voglia a 85 anni di guidare le truppe della sua tribù contro Ebron, la patria dei mitici Anachiti, la tribù mitica dei giganti invincibili, e poi anche contro la città di Debir Kiryat Sefer, cioè la città degli scritti, forse l'università dei Cananei. Un anziano rimasto vigoroso fino a 85 anni, che non ha timore di partire per la guerra verso i nemici più temuti. Quindi avevamo fatto un cenno a Giosuè, soprattutto a questa grande attività che Giosuè ha fino in tarda età e a questo meraviglioso testamento che gli lascia prima di morire, e avevamo concluso poi con Barzillai, questo ottantenne che aveva aiutato ai tempi della guerra civile con Assalonne il buon Davide, e quando viene promosso a corte per diventare dignitario di corte, dà invece una bellissima lezione a tutti noi dicendo: no, io percepisco il mio limite, il mio desiderio è stare nella città dei miei padri ed essere sepolto accanto ai miei padri, piuttosto lascio il mio posto al figlio, e sa quindi tirarsi indietro. Avremmo altri esempi, ma chi ha preso il mio libro se li legge, Toby e Anna, che fanno anche lì un magnifico testamento che richiama la centralità assoluta di Dio, il dovere di abbandonarsi alla sua provvidenza, il credere perennemente nel suo amore, il benedirlo in ogni momento, eccetera. Una parola, permettetemela di dire, sul libro dei Maccabei, che io amo molto, e prima o poi un anno ci farò un corso biblico sopra, perché è un libro di una bellezza incredibile. Soprattutto voglio prendere dal libro dei Maccabei la figura meravigliosa del novantenne saggio scriba Eleazzaro, no? A cui viene offerta la possibilità di sfuggire al martirio se accetterà di mangiare cibi non kasher, cibi impuri. E forse noi avremmo pensato: ma che male c'è a mangiare una fettina di prosciutto se in coscienza restiamo fedeli a Dio, o addirittura a fingere di mangiarla come gli propongono gli amici? Ma lui invece dice, di fronte ad Antioco IV Epifane, l'imperatore, il re greco che vuole imporgli il politeismo greco, dice: non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazzaro sia passato agli usi stranieri, a loro volta, per colpa della mia finzione, durante pochi e brevissimi giorni di vita si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani nobile esempio perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerande leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al supplizio. E poi la grande conclusione: in tal modo egli morì, lasciando non solo ai giovani ma a tutto il popolo la sua morte come esempio di generosità e ricordo di fortezza. Oggi invece vogliamo cominciare con alcune figure del Nuovo Testamento. E la prima figura di anziani che apre i Vangeli sono Elisabetta e Zaccaria, no? Luca specifica che era una coppia di coniugi avanti negli anni, e addirittura dice giusti davanti a Dio, osservanti irreprensibili di tutte le leggi e di tutte le prescrizioni del Signore. Ecco, la volta scorsa si parlava di patto generazionale, no? Qualcuno mi ha chiesto di girargli questo, davvero l'ho poi guardato anch'io con molta tranquillità, mi è piaciuto davvero questo bellissimo come si chiama, cortometraggio fatto da questa classe liceale di Lucca, tra l'altro da uno dei cugini, dal figlio del cugino di mia moglie, è uno dei quattro autori, e il professore che ha guidato la ricerca è il figlio della più cara amica di mia moglie. Ecco, questo cortometraggio si chiama Patto Generazionale. Papa Francesco dice che tra Maria ed Elisabetta si crea davvero un patto generazionale, perché Maria incontra Elisabetta quando lei è già avanti negli anni, ma è lei, l'anziana, a parlare di futuro, a profetizzare colmata di Spirito Santo, chiamando beata perché ha creduto la giovane donna che ha davanti a lei. Ecco, dice il Papa, la giovane va incontro all'anziana cercando le radici, e l'anziana rinasce e profetizza sulla giovane donandole il futuro. È il miracolo suscitato dalla cultura dell'incontro, dice il Papa Francesco, dove nessuno è scartato né etichettato, non hanno paura di camminare insieme, no? La giovane Maria ascoltava e custodiva tutto nel suo cuore. La saggezza di Elisabetta e Zaccaria ha arricchito il suo giovane animo. Non erano esperti di paternità e maternità, perché anche per loro era la prima gravidanza, ma erano esperti della fede, erano esperti di Dio, erano esperti di quella speranza che viene da Lui. Maria ha saputo ascoltare quei genitori anziani e pieni di stupore e ha fatto tesoro della loro saggezza. E questa è stata preziosa per lei nel suo cammino di donna, di sposa, di mamma. Patto generazionale. Altre due figure di anziani che veramente vengono presentate come modello sono le figure di Simeone ed Anna. Vi ricordate quei due vecchi che alla presentazione al Tempio, non abbiamo tempo di leggere il brano, accolgono Gesù bambino presentato al Tempio. Allora Simeone, il nome Simeone richiama il tema dell'ascolto, perché Simon in ebraico significa colui che ascolta, e Simeone è un uomo, pensate, Shema Israel, no? Ascolta Israele, SM. È un uomo d'ascolto, che si macera nella meditazione della Bibbia, della Sacra Scrittura. Due volte lui richiama brani biblici veterotestamentari. È un uomo quindi aduso alla lettura della Bibbia, che cerca di attualizzare nella sua vita, comprendendo che lui stesso sta assaporando la salvezza del Signore nella fragile carne di quel bambino, di quel neonato presentato al Tempio. Ed è un uomo abitato dallo Spirito Santo. Per tre volte si dice che lo Spirito Santo era su di lui, che lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Messia, ed è mosso dallo Spirito Santo e si reca al Tempio. Quindi è un uomo che prega, è un uomo che medita, è un uomo pieno di Spirito Santo e perciò continua a sperare. Continua ad essere aperto al futuro. È capace di meraviglia, è capace di stupore. Non è un uomo amareggiato dalla vita, stanco della vita, geloso del passato, diffidente, pauroso. È un uomo capace di accoglienza del nuovo, è capace anche di tenerezza. Notate bene, lui non vede il Messia che compie prodigi, Vede un neonato, vede un piccolo bimbo. Non vede qualche cosa di straordinario, ma vede due poveri sposi galilei che presentano l'offerta dei poveri, le due tortore invece che il bue, l'agnello, eccetera, eccetera, e portano un piccolo bambino. Ma soprattutto è un uomo che sa parlare con Dio. E Luca gli mette in bocca quel bellissimo canto che noi recitiamo nella compieta prima di addormentarci, il Nun Dimittis, Ora puoi congedare il tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Ecco, ma stiamo attenti, qui il verbo è apolueis, che non è Signore congeda il tuo servo, ma ora tu, Signore, stai sciogliendo i miei legami, ora, in questo momento. Li stai sciogliendo, io ho visto la salvezza e allora posso arrivare a te. È un anziano che affronta serenamente la morte. È un anziano che sfida apertamente quello che è, lo vedremo la prossima volta, il tabù dell'uomo moderno, no? Il morire. È un anziano che non rifiuta il concetto di invecchiamento, che non rimuove il pensiero della morte. Ma dice, ecco, il Signore ora mi sta dando il permesso di poter partire, ma io che mi sono sempre fidato di Lui, mi fido anche in questo momento estremo della mia vita. Catato rema tu, secondo la tua parola. Come Gesù che quando muore in croce dice, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E quindi un uomo giusto, ci dice la Scrittura, cioè in profonda relazione con Dio. È un timorato di Dio, cioè un uomo che sa di essere una creatura piccola che deve affidarsi al suo creatore. Ed è l'esempio perfetto del calogero. voi questo nome pomeridionale in realtà sapete cosa vuol dire? Calò Geros vuol dire anziano bello, anziano bello. È una figura tipica della tradizione spirituale orientale. Il calogero è l'anziano bello, cioè quello realizzato in pieno dalla vita di fede, dal discepolato obbediente. Tutti noi siamo chiamati ad essere dei calogeri, dei calogeri. E ci viene presentata subito una calogera, dice da lui, con lo stile tipico di Luca. Luca presenta sempre un maschietto e una femmina. Anche negli atti c'è sempre un miracolo maschile e un miracolo femminile. Nelle parabole c'è la parabola del pastore che ha perso la pecora, la parabola della donna che ha perso la dracma. C'è sempre così. Ecco, dopo il calogero c'è la calogera. La calogera chi è? Anna, figlia di Fanuel della tribù di Aser. In questa presentazione, in questa carta d'identità c'è la sua vita. Perché Anna in ebraico significa grazia, significa favore, figlia di Fanuel. Fanuel significa chi vede Dio, colui o colei che vede Dio, della tribù di Aser, e Aser significa felice, benedetto, beato. Anna infatti è questa graziata che ha la gioia di vedere Dio e diventa quindi beata. Ha 84 anni, cioè 7 per 12, due numeri di perfezione, è giunta alla pienezza della sua vita. Era una povera donna, lo vedremo anche poi stasera dopo, era una vedova priva di protezioni sociali, non c'erano le pensioni di reversibilità, si era rifugiata nel Signore e così era diventata una profetessa. Parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Bellissimo questo. Da vecchia è diventata evangelizzatrice, è diventata missionaria, è diventata profetessa. Papa Francesco dice che a volte i genitori devono tacere per essere accettati dai figli, mentre invece gli anziani possono parlare con più franchezza, hanno maggiore libertà di espressione. Ecco, Anna è una calogera, un'anziana bella, che realizza il Salmo 91, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Altro anziano che non siamo mai abituati a vedere in questa chiave è Nicodemo. Nicodemo, stimato componente del Sinedrio, cioè del gruppo degli anziani, che si era recato di notte da Gesù per non dare nell'occhio e a cui il Maestro aveva rivelato di essere il figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Nicodemo è una bella figura, perché è l'unico che difende sempre Gesù quando i sommi sacerdoti e i farisei cercano di arrestarlo. Per esempio, andate a leggervi Giovanni 7, versetti 44-53. Lo ritroviamo al momento della sepoltura di Cristo, quando ha coraggio, insieme a Giuseppe d'Arimatea, di reclamare il corpo di un assassino, di un giustiziato, non solo, ma porta questa mistura di 30 kg di aloe e mirra, vincendo la paura di manifestarsi come discepolo del Signore. Ecco, dopo questa breve carrellata biblica, entriamo adesso nel vivo del tema di oggi, no? Cioè riprendiamo quali sono le specificità della spiritualità della vecchiaia. Allora, prima di tutto, la vecchiaia testimonia o logos tustaurou, la parola della croce. La vecchiaia è il segno fondamentale della vita cristiana, che è la logica del farsi piccoli, del perdere la propria vita, del prendere la croce. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Allora, in questo senso, è da capirsi quello strano fenomeno su cui spesso si glissa, no? Ma se facessimo una volta bene il libro della Genesi, che è un librone enorme, ma meraviglioso, vedremmo la chiarezza di questa rivelazione teologica. Voi vi ricordate che prima del diluvio universale i patriarchi vivono centinaia e centinaia di anni, eh? Pensate al grande Matusalemme che arriva a 969 anni. Ma a un certo momento, quando l'uomo è così ebbro di superbia, al punto da pensare di poter arrivare al cielo tramite la sua ziggurat, la sua torre, la famosa torre di Babele, ecco che Dio dice: il mio spirito non resterà più per sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. È quello che ci dicono i nostri geriatri, i nostri gerontologi, che se tutto va bene, se non ci viene il cancro per gli inquinamenti, se non andiamo sotto una macchina, se non ci becchiamo il Covid, voi sapete che c'è qualcuno sulla Terra che vive 116-117 anni. L'anno scorso è mancata questa nostra conterranea vercellese di 116 anni, e quindi è proprio quello che realizza Genesi 6:3. Cioè, prima del diluvio l'uomo viveva 1000 anni, dopo il diluvio dice no, la vecchiaia è segno del limite dell'uomo. Cioè, di fronte alla pretesa dell'uomo di autosufficienza, di divinizzarsi da solo, pensate al mito dei giganti di Genesi 6, alla torre di Babele, Dio pone la vecchiaia col suo decadimento come segno di una salvezza che giunge non per gli sforzi umani, ma soltanto per grazia. Ed è per quello che Paolo insiste, guardate, questo è un concettone, eh? Se noi vecchietti riusciamo a capire questo, abbiamo capito la nostra vecchiaia. Ma se non capiamo questo, Paolo dice che quella che ci salva è la logica della croce. Questa parola della croce, dice in Prima Corinti 1, no? Che è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, potenza di Dio e sapienza di Dio. Ecco, la croce continua a fare scandalo. La nostra società è definita la società del benessere, del comfort, del fitness. E tutto questo è appunto contrario della croce. Oggi, di fronte ad ogni compito che non piace, si cerca subito se ci sono delle maniere per evitarlo. Ma invece Paolo fa l'elogio dell'astenia. Mi piace usare questa parola, che è medica, neurastenia, psicastenia, che vuol dire debolezza, l'elogio della debolezza. Tutta la storia di Paolo è storia di debolezza. Paolo dice ai Galati: sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai per la prima volta il Vangelo. Vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi saresti cavati gli occhi per darmeli. Allora qualcuno ha detto, allora Paolo soffriva di una importante patologia oculare, no? Nella seconda lettera ai Corinti si dice: le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola è dimessa. In 2 Corinti si parla della famosa spina nella carne che tormentava Paolo, che per 3 volte aveva chiesto al Signore di toglierla, ma il Signore gli aveva detto: sufficit gratia mea, cioè ti basta il mio amore. Cos'era questa spina nella carne? Gregorio Magno pensava a un'angoscia spirituale. La maggior parte degli esegeti oggi pensano a una malattia fisica come l'epilessia, no? Altri pensano che fosse un depresso, Ma lui vede la sua malattia non come un ostacolo, ma addirittura come un sostegno all'annuncio del Vangelo. Dice: è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cioè Dio non si rivela dove c'è la sapienza, la potenza, la nobiltà, la grandezza umana, ma si incontra nell'insensatezza nella bassezza, nella piccolezza. Ecco allora che Paolo elogia l'astenia, come dice Fabris, questo termine che racchiude le malattie, le fatiche, le privazioni e i disagi di vario genere. E Ravasi dice: Dio considera il terreno dell'astenia come il luogo privilegiato per far brillare la potenza della grazia divina. La potenza della grazia divina. E allora capite queste parole che per noi sembrano lontanissime, di 2 Corinti 12, in cui Paolo dice: mi vanterò quindi di che cosa? Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in noi la potenza, in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio, non dice dei successi della predicazione, dei chilometri che ho fatto per portare il Vangelo, delle comunità che ho fondato, dei miracoli che ho fatto, delle risurrezioni che ho operato. Mi compiaccio delle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Perché quando sono debole, che allora sono forte. Vedete, la malattia, la debolezza, la decadenza, non come luogo di maledizione, ma di benedizione. Non come luogo satanico, ma come orizzonte teofanico, cioè dove si manifestano le opere di Dio. E allora, in compagnia di Cristo crocifisso, le mie debolezze, le mie impotenze, i miei limiti, la mia fatica, il mio nulla, possono diventare la via che conduce a Dio. Marcello Brunini dice che dobbiamo imparare ad accettare le nostre ferite, perché dice: le nostre ferite in realtà in Gesù risorto diventano feritoie di luce. Quando Gesù risorto appare, il suo corpo è trasfigurato, ma lui mostra le ferite delle mani, dei piedi e del costato. E attraverso queste ferite rifugge la gloria di Dio. Anche noi dobbiamo accettare le nostre ferite, sapendo che possono diventare feritoie, no? Che portano la luce della gloria e della potenza di Dio. Certo, nell'ambito di questo, di questa dimensione, cioè che è quella di considerare la vecchiaia come segno della logica del perdere la vita, no? Quindi del testimoniare la parola della croce, ecco che l'anziano deve imparare l'arte del distacco. Non è così facile, non è così facile dare spazio alle nuove generazioni. Sapete che sono un amante per educazione paterna dei film western, e ancora una volta ricordo il grande film di John Ford, no? I Cavalieri del Nord-Ovest, quando il capitano Nathan Brittles, interpretato da John Wayne, no? Vuole affiancare almeno per un po' il giovane ufficiale che prenderà il suo posto. Il comandante del forte lo ammonisce dicendo: no Nathan, se no ogni volta che il capitano Kornick desse un ordine tutti si volterebbero a guardare te. Ecco, saper lasciare la presa, saper accettare che la propria vita sia incompiuta, non portate a compimento i nostri progetti, i nostri sogni, no? Nell'ambito lavorativo, familiare, realizzativo, economico, sociale, ecclesiale, ma sapendo che, come dice Paolo quando scrive ai Filippesi, il Signore porterà a termine l'opera che tu hai iniziato. E allora in questo senso dobbiamo anche capire quella parola su cui abbiamo riflettuto già le altre 2 volte, perché tutte le volte qualcuno di voi è stato colpito da questa sottolineatura che ci aveva fatto la dottoressa Valeria Filippello, su quel proverbio indiano. Qualcuno mi ha scritto: ma dov'è nella Bibbia? No, non è nella Bibbia, eh? È un proverbio indiano che citava spesso il cardinale Martini. Il grande cardinale Martini diceva che ci sono quattro stadi nella vita dell'uomo. Il primo stadio è lo stadio in cui si impara. Il secondo è quello in cui si insegna o si servono gli altri. Il terzo è quello in cui si va nel bosco del silenzio, della riflessione, del ripensamento. Il quarto stadio, lo stadio più difficile ma il più alto, è imparare a mendicare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire prepararci a non essere più autosufficienti, prepararci a dover dipendere totalmente dagli altri, prepararci a non avere più quella potenza di prima, quei ruoli di prima, quelle capacità di prima, quella brillantezza di prima, ma avere bisogno degli altri. E guardate che qui c'è un episodio che con gli amici del giovedì, su cui rifletterò credo tra due incontri, in Giovanni 21, che mi ha sempre molto colpito. Quando c'è questa diatriba, no? Tra il potere, Pietro, e l'istituzione, Giovanni, e Pietro, e a Pietro Gesù dice: in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Guardate che bellissimo questo brano, eh? Quando siamo giovani ci vestiamo come vogliamo e andiamo dove vogliamo. Quando siamo anziani dovremo accettare che altri, tendendo le mani noi, altri ci rivestano e ci portino dove noi non vogliamo, ma quello è il momento in cui dovremo con la nostra testimonianza glorificare Dio. Quello è il momento del seguimi, cioè imparare la sequela del Signore portando la croce dietro di Lui. Conclude il cardinale Martini che anche quando viene il tempo in cui la nostra vita dipende sempre più dagli altri, non dovremo mai perdere la gioia cristiana. Anzi, dice il cardinale, diventare capaci di godere di questo fatto. Di godere di non essere più autosufficienti, perché in quel momento manifestiamo la gloria di Dio. Tra queste esperienze di povertà, ma dirò solo due parole, perché qui il tema sarebbe lungo, cioè sono addirittura dei gruppi di spiritualità in diocesi su questo, c'è il tema della vedovanza, che statisticamente è più femminile che maschile, ma che è di tutti e due i sessi, no? Che rappresenta nella Bibbia un esempio tipico di povertà, di sofferenza, al punto che Dio stesso si deve fare protettore delle vedove, come viene detto tante volte, perché erano le scartate nella società di allora. E allora ci sono nella Torah delle particolari prescrizioni di tutela della vecchiaia. Ogni 3 anni tutte le decime andranno alle vedove, ci dice Deuteronomio 14. Il diaconato nasce per provvedere ai bisogni delle vedove ellenistiche, cioè di quegli ebrei che provenivano dai paesi della diaspora. No? Certo, nella Bibbia c'è un particolare apprezzamento per chi sceglie dopo la morte del coniuge di non risposarsi più, come Giuditta o come la profetessa Anna, l'abbiamo visto, no? E nella Chiesa viene istituito un vero e proprio gruppo vedove nella Chiesa primitiva, il cosiddetto catalogo delle vedove. Uno specifico gruppo di spiritualità, di donne che probabilmente si votavano al celibato ormai per il regno dei cieli. Paolo dice che vi possono partecipare solo le vedove che abbiano non meno di 60 anni, che siano andati in sposa una sola volta, che abbiano dato testimonianza di opere buone, abbiano cioè allevato i figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, siano venuti in soccorso agli afflitti, abbiano esercitato ogni opera di bene. Ma in ogni caso, i vedovi e le vedove, sia che restino single, sia che si risposino, devono ricordare che ogni amore è eternato in Dio. Vi ricordate il Cantico dei Cantici, eh? Capitolo 8. Forte come l'amore, come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. E Paolo dirà: l'amore non avrà mai fine. Quindi ogni nostro amore terreno sarà ritrovato in Dio. E allora, sì, la vedovanza è segno di una salvezza, no? Che giunge solo per grazia. È segno che l'unico vero sposo della nostra vita è Cristo, perché lo sposo e la sposa terrena possono scomparire, ma deve essere anche un tempo fecondo. E questo è uno dei temi forti di Papa Francesco. Andatevi a leggere le pagine che io ho scritto su questo, non solo nell'ultimo libro, ma anche nella famiglia secondo la Bibbia, eccetera. Paolo dice, parlando ai vedovi e alle vedove: quanti abbiamo perso una persona cara, abbiamo ancora una missione da compiere. La vedovanza è un'esperienza difficile, ma alcuni mostrano di sapere riversare le proprie energie con ancor più dedizione sui figli e nipoti, trovando in questa nuova espressione d'amore una nuova missione educativa. Altri punti forti della spiritualità della vecchiaia. Primo, testimoniare la fede. Guardate che non è facile invecchiare bene, Di fronte al passare degli anni, con l'accumularsi delle prove, delle disillusioni, delle ferite della vita, a volte quello che viene a mancare è proprio la fede. Quanta gente perde la fede perché ha avuto troppe prove, ha avuto troppi dolori, ha avuto troppe disillusioni, e allora si chiede: ma Dio dov'è? Ma se ci fosse un Dio non avrebbe dovuto permettere queste cose? E Gesù lo sa benissimo, tant'è vero che dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora la fede sulla terra? Voi sapete, è la lettura che do sempre dell'escatologia. L'escatologia non è la fine dei tempi, è la fine del mio tempo, la mia morte. Cioè, caro Carlo, quando io verrò da te, ti troverò ancora nella fede? Ti troverò ancora nella fede? Sì, nella Bibbia c'è quasi un compiacimento nel descrivere come spesso Dio nell'anziano operi dei prodigi clamorosi. Abbiamo visto Abramo e Sara, abbiamo visto Zaccaria ed Elisabetta, no? Ma non tutti gli anziani sperimentano questi prodigi, ma tutti sanno che nella loro età è inscritta la potenza del Dio della vita. 2 Corinti 4: se anche il nostro corpo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi la vecchiaia è sempre tempo di grazia, sia che sperimenti i prodigi di Dio, sia che in situazioni di decadimento e di malattia diventa testimonianza. Voi sapete che la parola testimonianza in greco è martiria, martirio, della speranza nel Signore, padrone della vita, Dio della vita. Secondo, testimoniare l'amore, l'amore, perché anche la carità tende ad affievolirsi con l'avanzare degli anni, e Gesù lo sa. In Matteo 24 dice: all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. All'inizio dei dolori, delle sofferenze, delle prove, siamo tutti tentati di chiuderci in se stesso. Lo notava Pietro Paolo Recuperati nella presentazione del mio libro, laddove io dico che se voi sentite i discorsi di un gruppo di anziani seduti su una panchina di un parco, col dovuto distanziamento adesso in tempo di lockdown e mascherine, però è difficile che parlino della guerra israelo-palestinese o dello sterminio degli indios in Amazzonia o di quello che succede nel Myanmar o nel Sud Sudan. È molto più probabile che parlino del diabete, dell'ipertensione, dei dolori, dei reumatismi, della nuova medicina che gli ha dato il dottore, eccetera, eccetera. Ecco, qui c'è la grande sfida dell'invecchiare da cristiani. Lo dice anche Pietro nella prima lettera. Quando la fine di tutte le cose è vicina, soprattutto conservate tra voi una grande carità. Cioè, nell'età in cui siete più portati a chiudervi voi stessi, voi dovete invece aprirvi agli altri, ai vicini soprattutto, al coniuge, ai figli, ai nipoti, alla parrocchia, al gruppo, agli amici, alle persone sole, ma anche alle dimensioni del mondo, allargando il cuore alle dimensioni del mondo, alle problematiche dell'umanità. Quindi testimoniare la fede, testimoniare la carità, testimoniare la speranza. Guai all'anziano brontolone, guai al laudator temporis acti, come diceva Orazio, cioè a quello che dice nei tempi le cose andavano sicuramente meglio, eccetera, eccetera. Io credo sia una delle più grandi cretinate che possiamo dire in assoluto, no? Lo dice anche Coelet, non dire mai, come mai i tempi antichi erano così migliori di quelli presenti, poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza, cioè una cretinata. Quando mi dicono ai miei tempi com'era bello, io ricordo che ci sono stati due guerre mondiali con qualche decina di milioni di morti, non c'erano i diritti umani, eravamo sotto le dittature, quindi non veniamo a dire queste scemenze. Ecco, il Signore ci chiama ad essere aperti al futuro, il Signore ci chiama a portare speranza ed ottimismo, il Signore ci chiama ad essere uomini spirituali, cioè pieni dello Spirito Santo, questo Spirito che non delude mai, che ci porta ad evangelizzare, cioè ad annunciare una notizia lieta, bella. Quindi l'anziano ha questo dovere di testimoniare la speranza, che per il credente è certezza, perché è la certezza della risurrezione del Cristo. E ancora, testimoniare la perseveranza. Allora, la perseveranza è una delle virtù più bistrattate al giorno d'oggi, in quella che viene definita una società liquida, che premia la flessibilità. Mi fa molto, mi dà proprio fastidio quando sento certi programmi televisivi che si pubblicizzano, diremo tutte le opinioni e tutte le verità. No, non c'è tutta la verità è una sola. Le altre potranno essere, sì, opinioni personali, ma la verità è una sola. Ecco perché, ma siamo in una società fluida, no? Dove un giorno la verità è bianca, il giorno dopo è nera, il giorno dopo è verde, eccetera, eccetera. Invece siamo chiamati alla perseveranza. Luca 2. Solo con la perseveranza salverete le vostre anime. Efesini 6. Dobbiamo sempre attendere con perseveranza, vigilare con perseveranza. Matteo 10. Chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Perseveranza che significa restare fedeli anche nella prova, anche nella tentazione, anche nella tribolazione. E Papa Francesco, nella esortazione apostolica Amoris Laetitia, parla di una particolare perseveranza che oggi più che mai è messa in discussione, la perseveranza dei vecchi nella vita coniugale. Perché? Perché è cambiato tutto. Una volta si moriva a 50-60 anni, quindi appena si era finiti di essere genitori, no? E i figli se andavano di casa, si moriva e il problema si chiudeva. Adesso hai appena finito di essere genitore, i figli se ne vanno più o meno di casa e a te ti resta ancora 30-40 anni da vivere da solo con la tua lei o con il tuo lui. Quindi vedete, è cambiato totalmente la dimensione della fedeltà matrimoniale. E allora capite perché vediamo sempre più spesso, no, che tanti tentano una nuova giovinezza, la crisi dei 60 anni, con partner molto più giovani. È il momento in cui lui si innamora della badante della mamma, no? O in cui lei si fa corteggiare dal postino. Ecco, e Papa Francesco lo nota molto bene. Dice nell'Amoris Laetitia: la relazione intima e la reciproca appartenenza devono conservarsi per 4, 5 o 6 decenni, e questo comporta la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese. Quando magari si perde l'attrazione fisica verso il coniuge, si vede esaurito il progetto comune e tutti vorrebbero vivere una nuova giovinezza. Il Papa lo sa con chiarezza: non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita, ma possiamo certamente avere un progetto comune, un cammino da costruirci ogni giorno. Altra testimonianza, la più difficile: testimoniare la gioia anche nella sofferenza, anche negli acciacchi, anche nelle malattie proprie dell'età. Paolo è fissato su questo tema, eh? Sono pieno di consolazione e pervaso di gioia in ogni tribolazione. 2 Corinti 7. Sono lieto nelle sofferenze che sopporto. Colossesi 1. Avete accolto con gioia lo Spirito Santo in mezzo alla grande tribolazione. 1 Tessalonicesi 1. Rallegratevi nel Signore, sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. E anche Pietro dice la stessa cosa, e Giacomo nella sua lettera: considerate perfetta Letizia, ci aspetteremo quando tutto va bene, quando siete in salute, quando subite ogni sorta di prove. Quando subite ogni sorta di prove. Giacomo capitolo 1, versetto 2. Ecco, il credente è colui che anche nella prova, nella malattia, nella sofferenza, dimostra il suo ottimismo, dimostra la sua speranza, dimostra la sua serenità. Fatta questa premessona, che vedete è teologicamente corposa, meriterebbe un ritiro spirituale ogni punto, capite perché il Papa ha detto: la vecchiaia è vocazione, ma la vecchiaia è anche missione. E ha detto: sappiate impiegare, e questo lo diceva già Giovanni Paolo II, sappiate impiegare generosamente il tempo che avete a disposizione e i talenti che Dio vi ha concesso, come catechisti, come animatori della liturgia, come testimoni di vita cristiana. Dedicate tempo ed energia alla preghiera, alla lettura della parola, alla riflessione su di essa. Sappiate che anche la società civile ha bisogno di voi. E allora nel mio libro elenco alcuni aspetti della missione dell'anziano. Poi ciascuno si trova al suo, o qualcuno ne avrà più di uno, qualche altro ne avrà uno. Sicuramente il primo e più importante compito dell'anziano, ci hanno detto Giovanni Paolo II e Papa Francesco, è la preghiera. La vecchiaia, dice Papa Francesco, è un tempo di grazia. Ci chiama specialmente ad intercedere. Gli anziani, i nonni, hanno una grande capacità. La loro preghiera è forte e potente. È grande dono per la Chiesa la preghiera dei nonni e degli anziani. È una ricchezza, ed è una ricchezza per l'intera società umana, soprattutto quella che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. Abbiamo bisogno, dice il Papa, di anziani che preghino, perché la vecchiaia ci è data per questo. E poi dice, ha un'espressione bellissima che la dottoressa Filippello da par sua aveva sottolineato: è una cosa bella la preghiera degli anziani. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale. I nonni e le nonne formano la corale permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. Ecco allora che gli anziani, dice il Papa, devono diventare maestri di preghiera per i giovani, favorendo l'incontro tra nonni e nipoti nella preghiera per la pace del mondo, per le grandi sfide dell'umanità di oggi. I nonni devono essere esempio di preghiera, indicando ai nipoti a percorrere la strada della preghiera. Certo, la preghiera dell'anziano ha delle caratteristiche particolari, Cardinale Martini, che era invecchiato anche lui, ed era invecchiato con un Parkinson, quindi con una malattia degenerativa che dava non pochi problemi, diceva: quando pregano gli anziani si appisolano facilmente e sonnecchiano, e allora bisognerà far crescere la preghiera vocale e diminuire la preghiera mentale, per la minor capacità di concentrazione dell'anziano. Ma anche se un po' assonnata e distratta, diceva Cardinale Martini, è un mezzo potente per avvicinarsi al Dio vivente. E qui avevo trovato, leggendo i padri, quel bellissimo brano del grande vescovo di Costantinopoli del IV secolo, Giovanni Crisostomo, no? Che fa un elogio bellissimo all'insonnia degli anziani. Dice: l'insonnia degli anziani non è una maledizione, no? Non è una iattura, ma è un dono che il Signore ti fa, perché tu nella notte diventi voce orante di tutto il creato. Vi leggo solo qualche brano, qualche pezzo, nel libro trovate il brano completo. Se stai sveglio di notte per pregare, non pensare alla pena che la veglia ti arreca, ma la lieta fiducia di cui la preghiera ti riempie. Quindi, nel cuore della notte, mentre gli uomini e le bestie giacciono tutti nel sonno, assorti nella quiete più profonda, tu solo vegli, e pieno di fiducia somma, parli con il Signore di tutto il mondo. È veramente qualche cosa di grande e di bello. Il sonno è pur tanto dolce, eppure nulla è più dolce della preghiera. Le ore notturne stesse rendono più efficaci le tue suppliche e tu sei esaudito nei tuoi desideri. Ecco, ed è una preghiera di ringraziamento, riconoscendo i doni di Dio. Ed è una preghiera di intercessione. A me ha sempre colpito, lo sapete, molto spesso ho fatto esegesi sul libro di Giobbe, libro del dolore, della sofferenza, che inizia con questa figura che Giobbe ogni mattina offriva sacrifici di espiazione per i suoi figli, non perché avesse dei figli empi, no? Ma nel dubbio che potessero aver offeso il Signore. Ma guardate che delicatezza, no? Giobbe mandava a chiamare i suoi figli per purificarli. Infatti pensava: forse i miei figli potrebbero aver peccato e aver offeso Dio nel loro cuore. Così faceva Giobbe ogni giorno. Ecco, l'anziano intercessore, come sono stati i patriarchi, come Mosè, come i profeti. Altro compito, abbiamo detto pregare. Trasmettere la fede. La fede nasce dalla tradizione. Tradizione non vuol dire fare sempre le stesse cose, ma dal verbo tradere, che vuol dire trasmettere, trasmettere. Paolo dice: io vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto. Ciascuno di noi ha ricevuto la fede dei suoi genitori. Quando Dio si presenta a Mosè sul monte Sinai, si presenta come: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ecco, ogni tanto diciamocelo, nominiamo i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Io faccio in fretta perché i Miglietta si chiamano tutti Carlo Stefano, Carlo Stefano, almeno dal 1600 ad oggi, ma ecco, il mio Dio è il Dio di Stefano, è il Dio di Carlo, è il Dio di Stefano, è il Dio di Carlo, e andiamo avanti così. Se noi oggi crediamo, dice il Salmo 44, è perché possiamo dire: Dio e i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni. E noi a nostra volta dobbiamo trasmettere l'esperienza di fede agli altri. Salmo 78, ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, ma diremo alle generazioni future le lodi del Signore, la sua potenza e le sue meraviglie. O Esodo 10, possa tu raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che io ho compiuto. Potrei andare avanti, il libro mette tante citazioni. Salmo 145, una generazione narra all'altra le tue opere, una generazione narra all'altra le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria, raccontano i tuoi prodigi, dicono la stupenda tua potenza, parlano della tua grandezza. Papa Francesco ricorda che soprattutto nei paesi dell'est, lui parla dell'Albania, per esempio, no? Che quando l'ateismo era diventato religione di Stato, erano i nonni e le nonne che di nascosto portavano i bambini ad essere battezzati, a fare la prima comunione, a trasmettere la fede. E allora ecco che Paolo dice nella lettera a Tito che gli anziani sappiano insegnare bene, sappiano formare i giovani all'amore del marito, della moglie e dei figli, ad essere prudenti, casti, dediti alla famiglia, buoni, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Ecco, molte volte sono proprio i nonni che trasmettono la fede. Direi, e Papa Francesco ci ha messo in guardia, Ha detto: siamo in una generazione in cui i genitori non sono più trasmettitori della fede. Molto spesso sono i nonni oggi che trasmettono la fede ai nipotini. Li portano in chiesa a fare la preghierina a Gesù, gli raccontano una pagina di Vangelo, gli fanno dire una preghierina prima del pasto, no? Cose che magari i genitori non fanno più. E Papa Francesco dice: sarà molto povera la prossima generazione, in cui i nonni non saranno più i trasmettitori della fede, perché saranno i genitori di oggi. Sarà una generazione molto molto povera. Altro compito importante: ricordare. Papa Francesco dice: un popolo che non custodisce i nonni e non li tratta bene è un popolo che non ha futuro, perché perde la memoria, perché perde la memoria. Uno dei compiti degli anziani è conservare la memoria storica alle generazioni future e raccontare la propria esperienza. Gli anziani sono i custodi della storia, della tradizione. Un proverbio africano dice: un vecchio che muore è una biblioteca che brucia. Guardate, siamo in una società che dimentica il proprio passato. Un recente sondaggio della CCN in Europa ha detto che in Europa un terzo degli intervistati dice di sapere solo qualche cosa dell'Olocausto. In Francia il 20% dei giovani sotto i 30 anni ha affermato di non avere mai sentito parlare dell'Olocausto, 1 su 5. Negli Stati Uniti il 66% dei millennials cosiddetti, cioè quelli nati in questo millennio, non ha mai sentito parlare di Auschwitz. E allora, se non impariamo le lezioni del passato, nessuna società o paese sarà al sicuro dai demoni che si nascondono all'interno di noi. E questo vale non solo per le guerre che hanno insanguinato i nostri popoli, ma alle sofferenze che hanno provocato i vari dittatori e tiranni, alle discriminazioni etniche, sessuali, di censo, di religione. E nello stesso tempo tocca agli anziani trasmettere le conquiste nel campo dei diritti umani, del lavoro, del rispetto delle persone, delle culture e dell'ambiente. Papa Francesco ha usato un termine moderno, sapete, lui dice che i veri influencer, come si dice adesso, devono essere i nonni, perché sono i custodi delle radici. E quando questi nonni si prendono cura dei nipoti, trasmettendo con semplicità ai più piccoli l'esperienza della vita, i valori spirituali e culturali di un popolo, allora tutto il popolo cresce. Parlate con i vostri nipotini, parlate, lasciate che vi facciano domande, hanno bisogno degli anziani, hanno bisogno di questo dialogo continuo. Ai nonni è affidato questo grande compito di trasmettere l'esperienza della vita. Quindi, di nuovo riprende, è importante questo patto generazionale tra giovani e anziani. Dobbiamo farli incontrare, perché gli anziani sono le radici della nostra società, sono la memoria viva della nostra fede, e i giovani hanno bisogno di radici e di memoria. Facciamo sì che comunichino tra loro senza paura. E anche la preghiera deve essere intrisa di memoria. Preghiera cristiana, preghiera biblica, che è uno ziccaron, cioè un saper contemplare la presenza di Dio nella propria storia e nella storia dell'umanità. Saper contemplare che Dio c'è, far vedere le opere di Dio all'interno di questo mondo. E infine testimoniare la resurrezione. Ne parleremo in maniera esplicita di questo, ma sicuramente l'anziano è colui che testimonia una serenità di fondo, perché sa che anche se la sua vita volge al termine, finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, ma stiamo camminando nella fede verso la visione. Addirittura Paolo dice: siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. 2 Corinti 5. Allora ecco che il credente è l'uomo della veglia, è l'uomo della vigilanza, è l'uomo del querere Deum, del cercare Dio. L'ho già detto tante volte agli amici, perché mi ha sempre colpito, ma vedo tante facce nuove, no? Quando a Giovanni 23esimo viene annunciata l'imminente morte per un cancro allo stomaco dal suo chirurgo e medico di archiatra pontificio, il professor Valdoni, lui risponde dicendo: esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, Salmo 121. E quando Monsignor Capovilla, in punto di morte, gli dice: santità, mi avevate fatto promettere che quando fossero stati gli ultimi momenti della vita vi avrei dovuto avvisare, ecco ora i medici mi dicono che siete alla fine, e Monsignor Capovilla, che voleva un bene dell'anima a Papa Giovanni, scoppia a piangere disperato, il buon Papa Giovanni apre un occhio e con grande fatica gli dice: perché piangere? È un momento di gioia questo, è un momento di gloria. E sono le parole della prima lettera di Pietro, esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguita la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. E ancora, l'anziano deve saper sognare. Gioele al capitolo 3 dice, ripreso da Atti 2, alla fine dei tempi i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. Cosa vuol dire profetare? Ecco, i figli e le figlie devono criticare il sistema, dire ciò che non va nell'esistenza. La generazione di mezzo deve avere delle visioni, cioè dei progetti, no? In tutti i campi, compresa la Chiesa. Ma l'anziano deve sognare. Non si può pretendere all'anziano di essere critico, non si può all'anziano pretendere di avere visioni, si deve pretendere che sognino, che trasmettano gli altri sogni e non le delusioni della propria vita. Papa Francesco dice: abbiamo bisogno di nonni sognatori, sono loro che potranno ispirare i giovani e correre avanti con la creatività della profezia. A voi è stato dato di scrivere ciò che verrà, il futuro è nelle vostre mani, il libro del futuro lo dovete scrivere voi. Concludo. Quando pregare? Quando trasmettere la fede? Quando sognare? Quando testimoniare la fede, la speranza, la carità? Qual è la mia vocazione di vecchio oggi? Ci vuole un discernimento, lo dice il Papa da buon gesuita, riprendendo questa parola tanto cara a Ignazio, no? Cioè discernere, composto tra dis, tra e cernere, distinguere tra. Ciascuno di voi nella preghiera, io stesso, cercherà di capire qual è la sua vocazione oggi, qual è la sua missione oggi. Cosa che non dovrà essere un'autoanalisi presuntuosa, è un'introspezione egoista, ma un'uscita da noi stessi verso il mistero di Dio. Signore, cosa vuoi che io faccia? Dove posso testimoniare il tuo regno? E allora ho finito con questo strano capitolo, la missionarietà ad gentes, cioè il Concilio ci ha detto che dobbiamo allargare il nostro cuore alle dimensioni del mondo, che dobbiamo avere la stessa sollecitudine per quelli che ci sono vicini come per quelli che ci sono lontani. E allora ecco che la Chiesa per sua natura è missionaria. Allora anche l'anziano deve capire come fare ad essere missionario. E io ho conosciuto dei laici, delle suore, dei preti che a 55-60 anni si sono messi in discussione e sono partiti per le missioni. Ad altri non toccherà, ma toccherà sempre allargare il loro cuore sostenendo la grande missione ad gentes con la preghiera, con la sensibilizzazione, con la raccolta di aiuti economici. Ecco, ho tracciato un grosso quadro. Auguro a voi e a me di essere dei calogeri, degli anziani belli, pieni di Dio e della gioia del Vangelo. E auguro a voi e a me, nell'ambito di questa vocazione che il Signore ci ha concesso, che è quella di invecchiare, di sapere e capire qual è la nostra missione, che è sempre una missione di gioia, di Evangelo, di annuncio di buona novella, di servizio, di testimonianza. Certi che il Signore, col suo Spirito Santo, ci dà ogni giorno la forza per vivere i carismi, e ci dà i carismi, le grazie, per vivere la missione che ogni giorno affida a ciascuno di noi, diversa magari una dall'altro, ma per costruire ad ogni età un pezzo del regno di Dio e porre già oggi segni della sua resurrezione.